Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
È tornata l'ombra del Covid in casa Juventus. La paura che dopo la positività di Alessandro, infatti, se ne aggiungessero altre, è diventata realtà questo pomeriggio con l'annuncio dell'isolamento anche di Cuadrado, che tra l'altro non ha neanche giocato contro l'Udinese, e deriva da qui anche un po' di stranezza. Le parole poi di Andrea Pirlo in conferenza stampa non lasciavano presagire comunque nulla di buono, anche se non c'era ancora nessuna ufficialità. Cuadrado tra l'altro è asintomatico, ma mette nei guai la questione formazione, vero Gigi Schiffo? Buonasera.
Buonasera Giulia, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, direi che la Juve ha due terzini che sono rimasti, cioè Danilo e Frabotta, più uno adattabile che Demiral, e pare questa insomma la soluzione che nell'ultima ora sta prendendo quota, quindi una specie di difesa a tre con Danilo che andrebbe a fare più il centrocampista esterno, insomma alla Cuadrado per dire, e con dall'altra parte un esterno tra Chiesa, Kulusevski. Vediamo anche se Dybala potrà essere, perché l'altro dubbio è questo, uno che ha avuto la febbre ieri sera.
Poi sai che ero convinta fosse lui il positivo, e tra l'altro anche in chat con i vari protagonisti di Terzo Tempo, che cosa ho detto? Ma è possibile rifarlo in così poco tempo? Perché comunque una certa immunità per un tot di mesi dovrebbe lasciartela.
Sì, esatto, però sai, su questo Covid la letteratura è ancora in via di definizione.
Quindi bisogna scrivere tutto ancora.
Esatto, quindi non si sa mai. Ci sono stati casi, non nel calcio magari particolarmente famosi, ma nella vita di tutti i giorni, di persone che sono risultate positive più volte, non necessariamente a ripetizione, cioè con un intervallo tra una e l'altra, quindi poteva capitare anche quello. Certo, avendolo detto in conferenza stampa, il campanello d'allarme ovviamente è suonato subito su Dybala, per fortuna sua, visto che c'è già
anche
passato.
Anche perché ha messo le mani avanti Pirlo dicendo ha avuto due linee di febbre, però sta bene, però sta bene, ha detto.
Esatto, se non ci sono impedimenti giocherà e sarà a disposizione almeno, quindi questa è l'indicazione di Pirlo, quindi lo teniamo buono per la formazione titolare Dybala, con un piccolo punto interrogativo che rimane naturalmente a questo punto per uno semplicemente che ha avuto la febbre a 48 ore dalla partita, ecco.
Semplicemente, tutto esatto. Molto semplice, non è più nulla semplice quest'anno in casa Juventus.
Anche una febbre diventa
tutto complicatissimo. Salutiamo anche Filippo Amedei in regia, 340-54-25-324, il numero di telefono che ovviamente ormai conoscerete a memoria per chiacchierare con noi, anche perché i temi questa sera sono tanti, tantissimi, si spazia appunto dalla conferenza di Pirlo che andremo anche a riascoltare in piccole parti, così commentandola, e poi si parlerà anche di mercato, in particolare poi nell'ultima parte della seconda nostra ora, ma tra un pochino andremo anche laddove quest'oggi è stata lanciata una bomba praticamente.
Sì, di mercato, da un ex allenatore della Juve.
Inconsapevolmente.
Ranieri non credo che sia uno appena pervenuto sul palcoscenico, quindi sa benissimo le parole quanto pesano. Dando in pratica il saluto a Fabio Quagliarella e riconoscendo che a 38 anni essere richiamati dalla Juventus è un premio, insomma, alla carriera, Ranieri ha fatto capire, insomma, che quella non è solo una voce di mercato, ma che il nome per il centravanti, per la punta, la quarta punta famosa che si cerca da quest'estate, dovrebbe proprio essere quella di Fabio Quagliarella. E a quel punto anche le parole di Paratici dell'altro giorno assumerebbero un altro significato. Tutti pensavano a Llorente e invece evidentemente...
Ma è sempre così, e comunque sì, gli ultimi mercati vengono lanciati in aria nomi, quello che poi si riesce a cogliere non è in realtà il vero nome che poi ti viene tirato fuori. Da dove? Dal pizzino dietro al jeans e alla taschina di Paratici. Parleremo quindi di questo nel corso di questa prima parte di Terzo Tempo. Ora però appunto torniamo alle 14:30, ovvero al momento appunto della conferenza di Andrea Pirlo, per la prima volta tra l'altro una conferenza fatta via Zoom, perché la Juventus fino ad ora aveva sempre fatto le conferenze o in presenza dei giornalisti o nell'ultimo mese la conferenza era un po' prepartita, era stata accantonata e si era preferito appunto soltanto dare la possibilità al canale tematico e a Sky ovviamente di effettuare l'intervista ad Andrea Pirlo, che era un po' limitativo, però comunque i colleghi si sono in tanti comunque un po' lamentati, perché alla fine non ti dà la possibilità di fare le domande che vuoi anche.
Sì, ma poi come ben si vede non è che si state chieste chissà quali cose, prima di una partita poi Pirlo non è che è nato ieri.
Ovunque lo fanno, poi ovunque stanno facendo le conferenze via Zoom.
Io credo che la modalità di oggi sia semplicemente legata al fatto che siamo in zona rossa tutta Italia, quindi non c'erano proprio dei limiti, e normalmente in zona rossa le conferenze conferenze stampa la Juve non le ha mai fatte, giustamente, perché ci sono dei limiti. E questa volta però, essendo Milan-Juve, secondo me si è fatta l'eccezione,
e
per il tipo di partita.
E poi c'era anche comunque questa questione, la questione tamponi. COVID, certo. Sentiamo che cosa ha detto proprio sulla questione esami Andrea Pirlo.
Abbiamo fatto gli esami stamattina e stiamo aspettando adesso lo spoglio delle analisi, quindi aspetteremo il pomeriggio per vedere se ce ne saranno altre. Però per adesso stiamo solo aspettando, saranno nel pomeriggio.
Ecco.
E poi è arrivato Quadrado.
Dopo un'oretta è arrivata appunto questa notizia, questa positività appunto di Juan Quadrado, che evidentemente avrà passato del tempo privato con il buon Alessandro, perché altrimenti appunto non ci si spiega, visto che baci e abbracci non se ne sono dati domenica in campo loro due.
In campo no, poi quello che succede prima e dopo le partite soltanto Dio lo sa. E quindi se hanno frequentazioni comuni o hanno fatto una cena in comune nelle vacanze di Capodanno, questo solo loro lo sanno. Però la cosa importante, insomma, che di quelli che hanno giocato nessuno abbia contratto il virus da Alessandro.
Faranno di nuovo anche domani dei tamponi?
Beh, quello credo,
credi,
che sia obbligatorio, sì, obbligatorio. Comunque prima della partita bisogna,
quindi
comunque
c'è ancora da tremare, dici?
Sì, ma da tutte le parti, nel senso, quello vale per tutti, credo. E anche l'Udinese,
anche l'Udinese
non,
sì,
sono arrivate,
però,
notizie,
il,
però
il fatto è che l'incubazione ha qualche giorno, esatto. Quindi nel caso, se dovesse capitare per l'Udinese, mi spiace, ma capiterà poi verso la fine della settimana, se dovesse uscirne qualcuno. Ti è sembrato però preoccupato
Pirlo, dici? Ma più che preoccupato, consapevole del fatto che, al di là di tutte le parole, del dire che non è decisiva eccetera, che questo è vero, è un bivio fondamentale della stagione. Se la Juve non vince questa partita, il Milan consolida la sua consapevolezza, allunga la serie di 27 risultati utili consecutivi, tra l'altro gli ultimi 17 facendo almeno due gol a partita, e quindi sicuramente è una squadra che consapevolezza ne ha già tanta. Se uscisse con lo stesso vantaggio, con un vantaggio aumentato anche dopo lo scontro diretto, in effetti dovrei guardarsi ormai fondamentalmente dall'Inter, e poi la Juve potrebbe sempre, per carità, rientrare in gioco, però obiettivamente i punti inizierebbero a diventare tanti con uno scontro diretto in meno da giocare, e poi comunque quando ne hai due credibili come avversari davanti, la rincorsa è complicata se non la inizi subito, quindi credo che per la Juve sia proprio il bivio fondamentale di questa stagione. Pirlo lo sa. Sa che non ci arriva al massimo perché non c'è Morata, c'è Dybala che non sta benissimo, non stava già benissimo prima, poi ancora di più con la febbre, non ha i terzini titolari e quindi farà anche lui quello che può, però naturalmente anche il Milan non è che sia a formazione completa, perché manca Ibrahimovic, manca Tonali.
E lui, insomma, è praticamente sicuro mancherà, diciamo appunto, nonostante ieri abbia cercato così di fregarci, sollevare un po' l'animo dei tifosi e preoccupare invece quelli juventini. Arrivano conferme da Milano proprio appunto sulla sua impossibilità nel recuperare per questa partita. Li hai nominati tu, Dybala e Morata, ascoltiamo che cosa ha detto proprio Pirlo su Dybala e Morata.
Paolo sta abbastanza bene, ieri aveva qualche linea di febbre, però oggi sta molto meglio, quindi credo che potrà essere della partita, salvo imprevisti. E per quanto riguarda il Milan, è la squadra con la quale ho giocato 10 anni, con la quale ho vinto un sacco di trofei, e quindi per me è una partita speciale perché è la prima volta che l'affronto da allenatore, però ho tanti bellissimi ricordi, anche se della società nella quale ho giocato adesso è rimasto solo Paolo, che era il mio compagno, quindi per il resto è cambiato un po' tutto, però sarà una partita speciale, affascinante. Da giocatore era stupenda da giocare, da allenatore credo sarà lo stesso. Morata sta recuperando, sta facendo ancora fisioterapia, valuteremo nei prossimi giorni, però adesso non sappiamo bene ancora tra quanti giorni potrà uscire, quindi vedremo coi dottori quando sarà il tempo per riproporlo in campo.
E quindi non lascia spazio a tanta immaginazione, comunque a tanti pensieri positivi sul recupero di Morata. Speravo che non accadesse, nel senso, un infortunio proprio adesso non ci voleva.
Non
anche
ci voleva.
Perché procurato in allenamento, quindi proprio sono quelle situazioni che ti lasciano l'amaro in bocca.
Sì, anche perché adesso, ripeto, c'è il Milan, poi ci sarà Sassuolo, l'Inter, la Coppa Italia, la Supercoppa.
C'è di tutto adesso, quindi ogni devono accelerare. Ecco, il problema è che in questo caso rischi di dover accelerare i tempi, perché sei corto veramente in questo caso, anche se appunto a breve chissà chi arriverà a questo punto, però rischi poi che cosa anche, magari accelerando, di ricaderci.
Esatto, perché il problema, la gestione di Dybala va comunque fatta in queste partite, perché non puoi pretendere che uno che è stato così tanto fuori di colpo giochi ogni tre giorni 90 minuti, quindi una gestione di Dybala, a prescindere dalla febbre di ieri, andrà fatta. Il problema è che se non c'è Morata, la gestione di Dybala è bella che è finita, nel senso, chi ci gioca lì di fianco? Kulusevski, come forse è successo alla prima partita di campionato con la Sampdoria, e potrebbe...
Che non era andata male,
no,
eh?
Ha fatto anche un bel gol.
Sì, è la partita migliore di Kulusevski da quando è alla Juventus.
Esatto, sicuramente lì ha avuto, diciamo, non si è pestato i piedi con nessuno, perché nelle altre partite abbiamo sempre avuto la sensazione che un po' con McKennie, un po' con Chiesa, un po' con altri, si pestassero i piedi. Invece quando ha giocato la punta ha fatto l'attaccante, e l'ha fatto anche bene, aprendo degli spazi, eccetera. Certo, era la prima di campionato, poi non ha mai più giocato in quel ruolo, quindi eventualmente domani sera a San Siro toccherà a lui, se Dybala non ce la fa dall'inizio o non ce la fa per tutti i 90 minuti.
Però ci sarebbero forse un po' troppe, non dico prime volte, però un po' troppe situazioni così instabili, togliendo anche Dybala vicino a Ronaldo, oltre che già la possibilità magari di dover inserire per forza gara in corso fra Botta, che comunque è un giocatore di cui non è che al momento ci si fidi tantissimo. Ecco, non è una partita da esperimenti questa,
no, però
anche se sei obbligato forse a farli.
Il problema è quello che, se diciamo che vengono fuori quelle piccole o grandi lacune che abbiamo sempre sottolineato, almeno da questi microfoni, nel mercato estivo della Juventus, cioè l'assenza della quarta punta e in particolare di un centravanti di mestiere, diciamo, da alternare con Morata o da sostituire a Morata in certi tipi di partite, e la mancanza di un terzino sinistro che non sia Alexandro, perché poi Danilo si è adattato di là, però lui nasce terzino destro come in alternativa a un Cuadrado, e oggi in conferenza stampa Pirlo, tra l'altro, su questo è stato chiaro: noi abbiamo due terzini destri, Cuadrado e Danilo, due terzini sinistri, Alexandro e Frabotta.
Sono un po' pochi forse?
No, è no. Che, secondo me non c'è la stessa qualità da una parte e dall'altra, con tutto rispetto per Frabotta, è la prima stagione importante in Serie A e non puoi paragonarlo né con Danilo, né con Cuadrado, né con Alexandro per esperienza, per
però era
tecnica,
forse
eccetera.
Il giocatore, come ho sempre anche cercato di spiegare, ma questo è il mio punto di vista semplicissimo, era il giocatore che paradossalmente e obiettivamente era più facile posizionare in panchina, anche perché potevi pensare di trattenere Pellegrini, però sarebbe stato un peccato in questo momento sacrificarlo così, perché infatti comunque a Genova sta facendo abbastanza bene.
Sì, per la crescita di Pellegrini, il fatto di giocare titolare sicuro nel Genoa è sicuramente un passo avanti nella sua carriera. Dall'altra parte devi fare un ragionamento da Juventus: se da una parte hai Danilo e Cuadrado, dall'altra parte tra Alexandro e Frabotta c'è una differenza, che tra Danilo e Cuadrado c'è molto di meno, insomma, mettiamola in questi termini, per esperienza internazionale. E lì stiamo parlando di tre giocatori nazionali, Danilo, Cuadrado e Alexandro. Frabotta, con tutto il bene che gli vogliamo, non possiamo metterlo sullo stesso livello di questi grandi giocatori. Sono grandi
Io gli
giocatori.
Voglio bene, ma non mi fido tanto, è solo quello il problema.
Il problema suo è che quando poi ti trovi a certi livelli, con certi avversari, puoi andare in difficoltà. Ma la Juve penso che lo sapesse benissimo, prendendolo dall'Under 23 che gioca in Lega Pro, mettere in Serie A per giocare a certi livelli, il contraccolpo
e
ce l'ha.
E quindi era
insomma
il giocatore giusto appunto da mantenere un po' in panchina. Senti, abbiamo annunciato, abbiamo parlato di questo annuncio che tra l'altro appunto è stato fatto in conferenza stampa questo pomeriggio, però prima ascoltiamo che cosa ha detto di questo giocatore in particolare Andrea Pirlo in un'altra conferenza stampa.
Ho detto prima, ho in testa adesso la partita di domani, che è molto più importante. Quagliarella è un giocatore che conosco, che avrà avuto un grande attaccante, però per le cose di mercato avremo tempo di parlarne poi anche nei prossimi giorni.
E infatti ne parliamo adesso con Andrea Piras da Genova. Ciao!
Ciao ragazzi, buonasera!
Ciao Andrea, buonasera! Ecco, vi aspettavate questa dichiarazione, che tra l'altro adesso poi ascoltiamo anche, rilasciata da Claudio Ranieri?
Sinceramente sì? No, nel senso, sinceramente no, anche perché comunque in genere quando magari escono queste notizie, magari con diciamo così, si cerca sempre, non dico di glissare un po' sull'argomento, di dire magari sì, può essere un premio per il giocatore essere cercato dalla Juventus, però al momento è un giocatore della Sampdoria, magari.
E invece no,
gestire direttamente diversamente la cosa. E invece no, esatto.
Anzi, aspetta, ascoltiamo che cosa ha detto. Ascoltiamolo, okay. Vai.
Ho letto oggi della possibilità che Quagliarella, se è vero che possa andare alla Juventus, beh, sicuramente è un grande premio per lui, al di là di come andrà a finire, se in positivo o meno, perché avere 38 anni, se non ricordo male, a fine gennaio, ed essere chiamato da una squadra così importante, beh, sicuramente gli fa piacere. Aspetteremo gli eventi e vedremo.
Ecco, fa piacere a Quagliarella, ma fa un po' meno piacere, immagino, ai tifosi della Sampdoria.
Beh, posso immaginare di sì, anche perché appunto è un Ranieri che invece, che magari, ripeto come dicevo prima, invece che dire è un giocatore comunque a disposizione nostra, e finché magari non ci sarà l'ufficialità resterà sempre un nostro giocatore, invece praticamente ha fatto quasi un passo indietro, come dire, osserviamo gli eventi e vediamo come può andare a finire la questione. Forse si poteva magari commentare in maniera differente, però questa è semplicemente una mia impressione.
Vedi
personale,
che magari è stato inconsapevole anche il commento fatto da Ranieri, o no?
Fosse stato Pirlo, che al primo anno di allenatore, potrei capire che gli è scappata una frase. Ranieri credo che abbia l'esperienza sufficiente per saper dire no, di mercato non me ne occupo, parlate col direttore sportivo. Questa è la risposta standard che si dà in questi momenti a gennaio ai giornalisti in conferenza stampa, che insomma si sente su tutti i campi, e quindi se uno vuol dirla la può dire. Evidentemente si è reso conto, insomma, Ranieri, che c'è qualcosa di più in pentole, che Quagliarella, insomma, ha piacere eventualmente di tornare a Torino. E mi pare di capire, ho letto anche un articolo in questi giorni sul Secolo XIX, che la Sampdoria non farebbe, insomma, le carte false per tenerlo, proprio per premiare anche questo periodo blucerchiato di Quagliarella, non ostacolargli questa ultima possibilità del grande palcoscenico, diciamo.
Esatto, hai detto benissimo tu quello che dice, comunque diceva il quotidiano Ligure, la Sampdoria non farebbe comunque opposizione sul qualora,
che è un po' strano comunque
anche questo,
no,
esattamente.
Scusami Andrea, però adesso proprio dal cuore è un po' particolare, visto che altro, è uno dei simboli della Sampdoria,
brava,
degli ultimi, esatto, anni. Quagliarella ha fatto le fortune,
capitano,
della Sampdoria,
esatto.
Non è uno qualunque. Quindi, e soprattutto, non è un giocatore che tu, dando alla Juventus, pensi di ricevere qualche contropartita che possa minimamente
poi leggevo di Cutrone che è un giovane interessante, però non si può paragonare.
Non ce n'è giocatori da dare in questo momento.
No, dalla
anzi.
Juve no, da altri
quindi,
magari.
Appunto.
Ma c'è anche ridimensionamento degli ingaggi, te lo chiedo proprio brutalmente. Cioè c'è un discorso, vabbè, Quagliarella ci costa tanto, la Juve lo può pagare, noi un po' meno, ne prendiamo uno più giovane. Perché in questo momento questo discorso va anche
quanto
fatto.
Quanto prende
.
Quagliarella, Andrea?
No, certamente va in questa direzione, perché comunque l'ingaggio di Quagliarella è tra i top. Adesso le cifre
siamo nei milioni.
Siamo intorno al milione.
Ah, ecco, infatti.
Superato.
Vabbè, e niente. E niente.
Quindi, magari per Ferrero un po' di più,
No, dico appunto.
Esatto, per le casse blucerchiate possono essere certamente qualcosa, può essere certamente qualche piccolo problema, però è anche vero che il giocatore va in scadenza a giugno, quindi nel senso,
perché avrebbe dovuto rinnovare lui, è vero.
Esatto, si trattava comunque, probabilmente qualche discorso è stato anche iniziato, non abbiamo la certezza, però ovviamente vogliamo anche sperare che magari qualche discorso possa essere già stato iniziato, però certamente è stato quasi un fulmine a ciel sereno. E soprattutto, ripeto, tornando alle dichiarazioni del mister blucerchiato, un altro fulmine a ciel sereno per i discorsi che facevamo giustamente noi prima. Certamente si può parlare di un alleggerimento dell'ingaggio, però, ripeto, il contratto scaderebbe tra 6 mesi, quindi diciamo risparmierebbe
mezzo ingaggio, diciamo.
Ma tra l'altro, scusami, domani la Sampdoria giocherà contro l'Inter, quindi ci immaginiamo un Quagliarella magari in campo che faccia un regalo alla sua prossima squadra? Ora, vabbè,
intanto la
scherzando.
Propria, perché comunque i punti servono anche alla Sampdoria.
Tra l'altro, ma non sta male, sta peggio
no,
l'altra
però si
genovese.
Sta mai, meglio metterli lì.
No, però al momento non ha ancora diramato la lista dei convocati, quindi immaginiamo che dovrebbe arrivare o a momenti oppure mal che vada nella mattinata di domani, però comunque anche qui le indiscrezioni parlano comunque di un avvicendamento a Quagliarella-Keita, quindi potrebbe giocare anche Keita Balde dal primo minuto come punta unica. Ha detto anche nel corso dell'intervista al canale ufficiale, l'assessore Ranieri ha detto: devo ancora decidere se giocare o con la punta e il trequartista, tra parentesi, cosa secondo me molto molto probabile quando si gioca appunto contro una grande squadra, oppure giocare con la doppia, con le due punte. Allora sì che potremo vedere Quagliarella e Keita Balde in attacco. Invece se dovesse giocare, come presumo io, con la punta e il trequartista, allora è più facile che parta dalla panchina e giochi Keita Balde dal primo minuto. Tutto dipende dalla lista dei convocati e col fatto che non è ancora arrivata, nonostante la partita si giochi domani alle 15, qualcosa fa presagire.
C'è un po' di confusione. C'è un po' di confusione.
Ma quindi tu stai dicendo in pratica che se si fa subito questa cosa qui, cioè non è che per la Supercoppa,
cioè, arriva
per
domani.
Dire, arriva già per la Coppa Italia, visto che c'è Genoa, così si fa subito un bel derby e tanti saluti.
E no, anche perché comunque mi risulta, e penso sicuramente a voi risulterà ancora di più, che la Juventus
è rimasta con 1.5, esatto.
Sì, c'è qualche problemino negli ultimi giorni, effettivamente.
Esatto, quindi certamente ci sarà la voglia, comunque presumo, di chiudere in fretta per dare appunto a Pirlo un attaccante in più. E quindi la palla passa al giocatore, e però la decisione è di arrivare anche a breve. Lui è legato molto all'ambiente blucerchiato, è legato molto a Genova, ai tifosi e alla squadra, ma ovviamente io presumo che anche a 38 anni, però, una chiamata della Juve certamente ti fa quantomeno tentennare un pochino.
E se la
anche
Juve
per giocare con Ronaldo.
Insomma, se la Juve e Pirlo chiamano, Quagliarella ha deciso di rispondere, molto probabilmente presente. Grazie Andrea Piras, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao, buona serata.
Ciao. Le quasi le 19.30, leggiamo soltanto qualche messaggio prima di andare in pausa, poi li leggiamo nella prossima parte di trasmissione. Il Milan e la Juve dovrebbero rimandare questo match. Se in campo ci sono dei positivi, infettare la squadra avversaria porterebbe ad un vero macello, dice Luca.
Caro Luca,
non
io...
si può rimandare no, niente, io... non c'è tempo.
A me dispiace veramente la sentenza del CONI, proprio perché si crea
questa
disparità di trattamento. Però è giusto quello che fanno tutti gli altri e non il Napoli, per dirla sinceramente. Cioè, questa stagione deve andare avanti, perché il calcio italiano veramente... le società stanno facendo fatica, molte, a pagare gli stipendi, parliamo seriamente. E quindi... se non giochi e inizi a rinviare le partite, il campionato non lo finisci, i diritti televisivi non li incassi, i problemi economici aumentano. Quindi si sta giocando per questo motivo, è inutile che ci giriamo intorno. Le società hanno firmato un accordo molto chiaro, quel famoso protocollo, compreso De Laurentiis, insomma, che l'aveva sottoscritto.
Ma se l'è dimenticato,
Si vede che aveva voglia di dimenticarselo.
Inizia
quella volta lì, ma finché
magari
se lo dimentica lui, pazienza. Io ripeto, il CONI secondo me ha fatto un gravissimo errore, perché tutti... Il Frosinone l'altro giorno è andato a giocare a Pordenone senza 14 giocatori in Serie B, senza 14.
Anche lo Spezia ne ha tre fuori per Covid e altrettanti per non so
il
che
Genoa,
cosa.
Genoa, quando
quindi...
è andato a Napoli, mancava mezza squadra e l'altra mezza si è ammalata nel frattempo. Quindi insomma, tutte le società lo sanno che può succedere in qualunque momento a chiunque. Però è giusto che, se c'è stato questo accordo per motivi economici, si vada avanti così, anche se dal punto di vista sportivo lo sappiamo tutti che i temi sarebbero tanti, però in questo momento la priorità è andare avanti regolarmente, quindi è giusto che la Juve vada, che giochi con chi c'è. Anche il Milan ha fatto meno di Ibrahimovic per diverse partite a causa del Covid, quindi insomma è toccato un po' a tutti.
E tocca invece adesso a noi andare in pausa, ci sono le notizie sportive, poi torniamo a terzo tempo, è ancora lungo.
Terzo tempo.
Le 19.35, questo è terzo tempo, Giulia Borletto, Gigi Schiffo, Filippo Amedeo in regia e anche i vostri messaggi. Tra l'altro Gigi, scusami, sono arrivati i convocati della Sampdoria,
sì,
mi
proprio.
Dicevi?
Quagliarella convocato regolarmente con gli attaccanti, con Keita Balde, Lagumina e Ramirez, vediamo se giocherà oppure no, però Quagliarella al momento a tutti gli effetti.
Quindi domani non è ancora previsto il suo arrivo a Torino,
domani
direi, no?
Potrebbe fare il primo favore alla Juve da giocatore ancora della Sampdoria, diciamo.
Speriamo,
così.
A questo punto. Guarda, tra tutti i nomi però che sono stati tirati in ballo in queste ultime giornate, nonostante stamattina abbia detto che forse è un po' tanto vecchietto per venire a fare quello che ci auguriamo faccia a Torino, tra tutti però è quello di cui forse mi fido un po' di più, anche perché gli altri nomi tirati in ballo sono poco presenti in campo in questo momento o completamente assenti, come Pellè, per dire.
Esatto, diciamo che la certezza di Quagliarella te la dà il fatto che lui è pronto subito, perché è un giocatore che gol li sta facendo con la Sampdoria regolarmente, quindi un giocatore che la Serie A la conosce bene, la Juve la conosce bene, Pirlo lo conosce bene per essere stato...
Viene per stare in panchina anche.
Sì, viene tranquillo a farsi quest'ultima stagione, credo che faranno il contratto fino a giugno, a occhio così, insomma, poi per carità tutto può essere, ma... immagino che fino a giugno poi si vedrà cosa passerà nel mercato estivo, però sicuramente è un giocatore di esperienza che tra l'altro credo che abbia delle caratteristiche tecniche molto utili agli inserimenti di Cristiano Ronaldo, Kulusevski, Chiesa, perché lui oltre a fare il centravanti d'area è uno
oltre
che
a fare dei gol pazzeschi anche
che tira un po', proprio il tiro da fuori area che un po' manca alla Juve quest'anno, Quagliarella lo garantisce, diciamo, almeno ci prova, e poi a volte si inventa dei gol pazzeschi. E poi comunque fa tanto lavoro di sponda, rientra molto, si porta via i difensori. Quel lavoro, tra virgolette, sporco che Morata fa, ma non è proprio nelle sue corde. Nel senso che
è un
viene
attaccante
chiesto.
Fastidioso.
È difficile da marcare Quagliarella.
Per gli avversari, da quel punto di vista.
Tra l'altro Ranieri lo conosce molto bene perché, conosce bene anche la Juve, quindi sa che cosa vuol dire per un giocatore avere questa possibilità a 38 anni. Penso che la Sampdoria, appunto, al di là del discorso economico che facevamo prima, ci sia un discorso, un patto, tra virgolette, tra gentiluomini, nel senso che dico, ti do l'ultima possibilità, tu sei stato molto importante per noi in questi anni, hai fatto dei gol pesantissimi per la salvezza.
Vallo a spiegare ai tifosi, però, lo capisco. E quella forse sarà la parte più complicata. Volevo leggere il messaggio che ci è arrivato da Massimiliano, che da Liverpool, un nostro affezionatissimo ascoltatore, non si parla di campo, non si parla di giocatori e positività, ma di maleducazione fondamentalmente. Potrei anche non leggerlo perché non attinenza con quello che diciamo, ma ci tengo tantissimo perché davvero è significativo. Volevo raccontarvi una cosa che mi è capitata oggi per farvi capire l'ossessione che hanno verso la Juventus anche all'estero. Stamattina sono andato a fare la spesa, entrando nel negozio col mio scooter da disabile perché ho problemi di mobilità, un ragazzo che usciva si gira vedendomi col giaccone della Juventus addosso, mi dice Juventino DM e poi se ne va nascondendosi in un altro negozio. L'ha rincorso, gli ha fatto fare una figura barbina al nostro Massimiliano dicendo di tutto in inglese perché dovevano capire tutti i presenti che cos'era successo. Veramente dice: faccio fatica a capire certi italiani all'estero perché debbano farsi riconoscere così. Mi dispiace, guarda Massimiliano.
Sì,
mi dispiace proprio tanto.
Chiederemmo noi scusa per lui, ma credo che sia giusto che lo faccia lui e che lo facciano tutti coloro che se la prendono con i bambini, perché è successo anche questo in questi anni. Con, appunto in questo caso con una persona disabile, ma in generale anche solo con una persona che indossa un qualcosa distintivo della sua squadra nel cuore e viene per questo bersagliato
ma
da qualcuno per
strada. Ma uno non può essere
strada.
Libero di far cosa vuole.
Io lo trovo, cioè un conto sono gli sfottò allo stadio e ci stanno i cori e tutto, ma quando uno è fuori dallo stadio, una persona che si è messa la maglia del Milan, della Juve, dell'Inter, di quello che vuole lui, va in giro e ha tutti i diritti di farlo, non capisco proprio, cioè, però in Italia come cultura sportiva direi che siamo abbastanza indietro da
mamma
tanti punti
mia
di vista.
Mamma mia, leggevo ancora qualcosa. Buonasera, secondo me ha sbagliato il mister ad accettare, sapete che cosa? La rosa incompleta, lui lo sapeva. Mario da Rocca San Felice. Perché noi parlavamo all'inizio stagione di come invece alla fine avrebbe avuto la meglio la squadra con la rosa più completa, più lunga, e noi abbiamo sempre messo la Juventus in questo gruppo. Ora forse ci rendiamo conto che non è poi così.
Ma non in tutti i ruoli, nel senso che comunque il terzino sinistro, il centravanti, e mettiamoci anche un certo tipo di centrocampista che possiamo paragonarlo, visto che c'è Milan-Juve a che sì del Milan, questi nell'organico della Juventus non ci sono, è inutile girarci intorno, questi non ci sono, ce ne sono altri, si deve giocare in un altro modo, qualcuno si deve adattare, Danilo per esempio... ha fatto una stagione fino adesso straordinaria in ruoli molto diversi, terzino destro, centrale, terzino sinistro, a volte aggiunto a centrocampo, a volte una specie di regista aggiunto, quindi questi limiti ci sono nella rosa della Juve, noi lo sottolineiamo dall'inizio dell'anno. Pirlo però secondo me ha fatto bene ad accettare, perché quando ti ricapita di iniziare la carriera dell'allenatore della Juventus, voglio dire, scelto poi personalmente da Andrea Agnelli, che è una garanzia comunque perché ti ha messo lì il presidente, e quindi alla fine ha fatto bene accettare. Fosse stato magari una proposta di qualcun altro, ci avrei pensato di più, ma arrivando direttamente da Andrea Agnelli, credo che Pirlo abbia fatto benissimo ad accettare.
Non avrebbe potuto dir di no, diciamo,
non avrebbe
così
potuto dir di no, ma non gli sarebbe neanche convenuto, perché comunque ha accelerato molto, diciamo, le tappe della sua carriera. Altri come Conte hanno dovuto farne parecchia di gavetta prima di arrivare alla Juve.
Sai chi secondo me non direbbe di no ad Andrea Agnelli anche? Il nostro prossimo ospite, vero? Antonio Nocerino. Ciao!
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Non diresti di no ad Andrea Agnelli?
Ecco, ma...
Che glielo dice?
Che come fai?
Guarda, se vuoi ci metto una buona parolina, così tornate in Italia, che dici? No, così è contenta tua moglie.
Ma... Piano piano, me lo devo meritare.
Come
piano
assistente piano alla garra, che un po' questa squadra manca, no? Che dici? È quello il problema, cioè a centrocampo manca un po' quella cattiveria del dire di qua non si passa. Alcune volte quella sensazione che la Juve sia un po' scolastica a centrocampo. Non so se ti sei fatto anche tu questa idea.
Ma la Juve ha giocatori in questo momento, sono arrivati, che sono molto molto giovani, nel senso che non sono abituati a giocare a grandi palcoscenici. La maglia della Juve pesa, non è una maglia come tutte le altre, nel senso che, come ha detto anche Pirlo nelle precedenti interviste, il pallone pesa. E ci vuole tempo. Ovviamente in questo momento qua si fanno esperimenti, si valutano giocatori, chi è più pronto, chi è meno pronto, però a me la squadra piace, a me piace come Andrea fa giocare, come fa giocare la squadra, come ha adattato per esempio Danilo nella difesa a tre. Poi vedo che è uno che fa di necessità virtù, non si lamenta, tipo manca questo, gioco con un altro. E questo è segno di intelligenza, perché poi alla fine i giocatori della Juve sono giocatori di altissimo livello, a prescindere poi dall'età.
Qual è fino adesso il centrocampo che hai visto? Perché ne ha cambiati parecchi nel corso delle ultime partite, in particolare. Qual è quello che ti ha convinto di più, o quantomeno qual è il giocatore che in questo momento ti dà più fiducia?
Ma più che mi dà fiducia e vedo meglio, io penso che per come vuole giocare Andrea ha bisogno di giocatori di movimento, cioè di inserimento. Io vedo che quando gioca Ramsey e quando gioca McKennie e giocano in un modo totalmente diverso, attaccano la profondità, si muovono, si inseriscono, i centrocampisti fanno qualche gol e facendo così crei spazio anche per gli altri giocatori, per gli attaccanti che hanno grandissima qualità. A me piace così, per come vuole giocare Andrea, per come vedo che vuole giocare. Io ho impressa la partita a Barcellona.
Anche noi.
Che giocava anche così, noi, con giocatori in inserimento che corrono senza la palla, che si muovono, si aiutano, pressano, e la Juve ha vinto 3-0 a Barcellona in un campo difficilissimo. A me piace così.
Però ti chiedo, scusami, è fattibile giocare sempre così, nel senso dispendioso come tipo di gioco? Quindi è pensabile usare magari sempre gli stessi giocatori per portare a casa appunto una gara del genere, o puoi pensare di cambiare tutte le volte così come sta facendo lui? Cioè, se questo è il tuo intento di quello che
io
vuoi.
Io penso che lui sta cambiando perché vuole capire bene, secondo me, in maniera molto dettagliata le qualità, le caratteristiche dei giocatori, no? In maniera molto funzionale alla propria idea. Però io, vedendo da fuori, quella Juve lì era più bella di quella che io ho visto fino adesso. Ovviamente hanno fatto bellissime partite, però a me quella è piaciuta veramente tanto.
Senti, guardando un po' anche a questo Milan, che sta facendo delle cose veramente particolari, perché 27 risultati utili consecutivi, di cui 17 consecutivi gli ultimi con almeno due gol segnati, mi sembra veramente che sia nato un gruppo particolare intorno all'allenatore Stefano Pioli, perché era già fuori dalla porta in pratica a un certo punto l'anno scorso, poi i giocatori come se ce l'avessero ripreso per la collotta, ha detto no, tu rimani qua e resti con noi. E quando nasce questo tipo di sodalizio tra la squadra e l'allenatore, era successo un po' nella Juve di Zoff, forse anche nella prima Juve di Conte, alla fine quelle
nel
squadre
Milan in cui giocava nel Milan in cui giocava proprio lui,
Nocerino,
forse.
Ma in quei momenti lì le squadre a quel punto escono un po' dai pronostici, no? Uno va a vedere la rosa e dice sì, la rosa è questa, però c'è quel di più che da altre parti magari non c'è o non c'è ancora, perché le squadre sono in costruzione come nel caso della Juve, e che potrebbero fare la differenza. Secondo te è un po' andata così anche?
Sì, però io metterei anche la conferma della società, dei dirigenti, perché ogni anno si cambiava,
è vero,
oltre all'allenatore cambiavano anche i dirigenti. Io penso che la prima cosa importante è stata aver dato continuità ai dirigenti, aver tolto un po' di alibi ai giocatori e non cambiando l'allenatore, e così i giocatori si sono responsabilizzati ancora di più. L'allenatore ovviamente ha continuato il suo lavoro e poi hanno un giocatore che li fa pedalare veramente forte, che non li fa mai accontentare, e quello penso che sia il connubio perfetto.
Ecco, Pirlo oggi ha parlato di Milan in conferenza stampa. Ascoltiamo che cosa ha detto, perché lui comunque ha un rapporto particolare con il Milan, ovviamente.
Ha vinto due Champions, voglio dire, che e quante ne ha vinte la Juve nella sua storia, per dire.
Poche, niente.
Quasi una e mezza.
Voglio
diciamo.
Vedere una Juve convinta della propria forza, convinta di poter fare la partita che abbiamo in testa contro un Milan che sta bene mentalmente, fisicamente, quindi sarà una partita anche molto tattica, però dobbiamo avere la consapevolezza di andare a comandare il gioco a San Siro, sapendo che loro sono molto bravi nelle ripartenze, con giocatori molto bravi e veloci nel riattaccare lo spazio, quindi dovremo essere anche molto attenti a questo. Non so se simile alla nostra Juve di Conte, ma come ho ribadito anche ai miei ragazzi l'altro giorno in riunione, anch'io ho visto un grande spirito, che è quello che li porta a fare risultati, perché se hai questo spirito puoi immaginarti di poter fare qualsiasi cosa. Loro vengono da grandi risultati e quindi questo ti porta ad avere anche questo tipo di spirito. Una squadra che lotta tutti insieme, corre tutti insieme, non vogliono perdere perché hanno un obiettivo da raggiungere, e quello ti porta a fare grandi risultati.
Ecco, ha ragione Pirlo quando dice che corrono tutti insieme, giocano tutti insieme, giocano per un unico risultato che è la vittoria, anche perché ha recuperato un sacco di partite comunque il Milan nel corso di questo campionato.
L'ultima
tant'è
con
che
la Lazio l'ha vinta proprio allo scadere, no? Se non sbaglio.
Tra l'altro, quindi appunto questa è forse queste sono le immagini che ti fanno dire forse questo è l'anno del Milan, perché effettivamente quando ti gira tutto bene così qualcosa vuol dire.
Però te lo vai a cercare.
Bravo.
La fortuna,
cioè, non è soltanto fortuna, dici?
Io non credo alla fortuna. A me, io penso che loro tutto quello che hanno se lo sono meritato e se lo vanno a cercare, perché adesso è una squadra compatta, è una squadra che anche con l'assenza di giocatori di altissimo livello come Ibra giocano, vincono senza far sentire la mancanza. Ovviamente è sempre meglio averli questi giocatori, però io la cosa che noto è che in questo momento qua sono proprio squadra ed è difficile affrontarli, è difficile affrontarli, quindi hanno un gruppo veramente forte.
Io ricordo ancora l'anno scorso quando Ibrahimovic è arrivato a Milano, che ha detto fossi arrivato a settembre forse sarebbe stato un altro campionato. Magari aveva ragione.
Beh, i numeri gli danno ragione, perché guarda che nel 2020 comunque il Milan è la squadra che ha fatto più punti in Italia, ha questa serie ininterrotta di risultati. E chiedo a Nocerino se secondo lui quella partita proprio con la Juve, quel 4-2 partendo da 0-2, sia stata un po' la molla. È vero che era già partito bene il Milan dopo il Covid, però quella partita lì forse ha dato quella consapevolezza, quella spinta che poi è stata importante almeno all'inizio per costruire questo progetto.
Ma sicuramente, poi ovviamente sai, vincere contro una grande squadra ti alza il livello dell'autostima, che per tanti giovani che ci sono in squadra è importante. Però la cosa che io in questo momento sto notando e vedo è la continuità, che non si accontentano, e questo va riconosciuto, vabbè, oltre all'allenatore, va riconosciuto a Ibra, perché Ibra in allenamento, se tu la domenica vinci 2-0, lui la domenica dopo vuole vincere 4-0. Quindi so che cosa vuol dire allenarsi con lui, ma la cosa più importante è che i giovani, i ragazzi, i giocatori che stanno adesso stanno capendo che cosa vuol dire allenarsi con un grande campione, con una mentalità totalmente diversa, che per lui vincere e perdere non è la stessa cosa.
Sai che cosa ho notato anche, cosa di cui abbiamo anche discusso ieri, di come appunto il Milan abbia avuto anche la fortuna, comunque la bravura, di non essere Ibra dipendente. Lo sta dimostrando in queste settimane, l'ha dimostrato anche durante il Covid, lo sta dimostrando in queste ultime settimane, vista la sua assenza per infortunio, una cosa che invece sembra non riuscire alla Juventus, che comunque continua ad essere Ronaldo dipendente, nel senso, magari poi non è soltanto lui che fa gol, però è quello che così indottrina la partita verso il lato giusto.
Io penso che questo sia il prossimo step, penso, di questo momento, no, della Juve. Penso che il prossimo step sia più mentale che tecnico e tattico, perché proprio come ho detto prima, ci sono tanti giocatori che sono arrivati adesso, sono nuovi, il mondo Juve è totalmente diverso, è un mondo non semplice, quindi devi avere carattere, devi avere forza e soprattutto te lo devi meritare, perché la Juve è una grandissima squadra che ha sempre vinto. La cosa importante che ho notato l'altra sera che è rientrato Giorgio, che può dare una grandissima mano, già solo a vederlo ti dà fiducia, ti dà consapevolezza, aiuto, e per questo secondo me giocatori come lui possano aiutare in maniera molto più veloce, molto più rapida a questi giocatori nel cambio proprio di mentalità, di testa, che alla fine è quello che ci vuole per giocare ad alti livelli in questa squadra.
Ecco Antonio, ti chiedo ancora un paio di cose. Una,
sei scatenato Gigi
no,
Schifo?
No, perché con Antonio insomma vengono in mente tanti ricordi sia di quando giocava nella Juve che quando giocava nel Milan, quindi tante battaglie ha fatto, non c'è niente, un grande combattente. Però che effetto ti fa vedere uno più vecchio di te che viene richiamato dalla Juve, probabilmente Fabio Quagliarella, che tornerà a giocare insomma nella Juventus? E poi ti chiedo un commento sul fatto che analizzando i dati delle ultime partite, nell'ultimo turno la Juve con l'Udinese ha fatto 600 e rotti passaggi, il Milan 200 e un po', e alla fine ha vinto tutte e due, per carità, però questo indica due modi completamente diversi di interpretare le partite.
Il Benevento ha avuto un possesso palla, ragazzi, contro il Milan, che neanche il Real Madrid,
però poi alla fine ha vinto il Milan, che
anche in 10. È lì che dico la fortuna,
se questa fortuna, visto che lui faceva anche quel ruolo più o meno, abbia il volto di mi sembra sia un giocatore di un'importanza straordinaria in questa squadra.
Allora, per quanto riguarda Fabio, in questo momento qua, a prescindere dagli anni, che per me sono un numero, se tu realmente vai a vedere chi puoi prendere, fai fatica.
Quello è il problema.
Io andrei sempre sull'usato sicuro, nel senso che lui conosce la società, conosce la città, conosce l'ambiente, Pirlo. Sa che cosa vuol dire giocare lì, sa che cosa vuol dire quella maglia, sicuramente ha tantissima personalità. E prendi un giocatore pronto, fatto, che in qualsiasi momento ce l'hai, non hai bisogno di un mese di adattamento o due mesi, no, ce l'hai. Quindi poi essendo amico suo io faccio il tifo per lui, se può ritornare alla Juve ben venga, volentieri, a me so solo che contento. Per quanto riguarda il modo di giocare, sono due modi diversi, nel senso che la Juve cerca di palleggiare di più. Il Milan è molto più diretto, il Milan fa meno possesso, gioca più in verticale, Per quanto riguarda il chi fa più possesso e meno possesso, ricordatevi anche la qualità dei giocatori che fa la differenza, perché magari un metro lasciato a un giocatore di una grande squadra, un metro lasciato a un giocatore di magari qualità inferiori, dico me per non far offendere nessuno, è totalmente diverso. Il grande giocatore, un centimetro sono 10 metri, non ti perdona. Poi le qualità, alla fine la qualità fa la differenza sempre, a prescindere dal possesso.
Senti, ti chiedo ancora una cosa: cosa si dice di McKennie in America? Senso, ci si aspettava questo
che il miglior giocatore americano ha superato Pulisic, che non è facile superare Pulisic, ma qui ci sono tantissimi. Io avevo, forse tu me l'avevi chiesto all'inizio dell'anno quando era arrivato, io già l'avevo seguito, sì, quando giocava in Germania. Lui è un giocatore veramente forte, anche del terzino che si sta parlando adesso della Juve,
Reynolds,
lui è molto molto bravo.
È giovane,
ma l'America ha tanti
molto
giocatori
giovane.
Giovani. In America ci sono tantissimi ragazzi promettenti, giovani.
Si guarda molto poco al mercato americano, però non ha, non so per quale
nord
motivo.
Americano, diciamo.
Sì,
sud,
sì, non sudamericano. L'americano intendo sempre sì. Stati Uniti, diciamo così, degli States.
Sì, l'Italia però.
Sì, sì, l'Italia,
La Germania. E altri paesi ci arrivano velocemente. Ma adesso la squadra di Red Bull in Austria ha preso un ragazzo di 17 anni che giocava a Philadelphia, che è Arson, che è un trequartista impressionante, un giocatore veramente forte. Come lo stesso si parla di Bosio, che del centrocampista che gioca al Kansas City. Ci sono giocatori forti, adesso hanno un buon biennio, nel senso che sono da 2 anni a questa parte e stanno lavorando bene con i giovani. Qui ci sono tantissimi calciatori bravissimi, molto forti, però bisogna venirli a vedere e magari cercare di prenderli prima e non
portaceli
aspettare
tu, portaceli
di pagare. Ma io alleno, non faccio scout, io voglio allenare. Questo non è, poi se uno mi chiede un consiglio glielo do sicuramente.
Ecco, Paratici, ascoltalo, bravo.
Ma lo sa Paratici.
Grazie Antonio Nocerino, buona giornata, perché è ancora giorno.
Sì, qua è giorno, a voi buonasera.
Grazie, ciao grazie
a tutti.
Mille.
Grazie
ad Antonio Nocerino per questa ampia pagina in cui abbiamo parlato di Juve, Milan, mercato americano, hai visto quante cose che siamo riusciti a far venire fuori. Gerardo da Lontario non è d'accordo però quando diciamo, dice vorrei ricordarvi che nessuno è Ibra dipendente. I Los Angeles Galaxy lo cacciarono a calci perché era indisponente e pensava di essere Dio in terra, come lui ha ammesso anche nelle sue interviste.
Beh, che lui si creda Dio in terra mi
ma
sembra
ragazzi,
ormai
non
pacifico.
Non è
che
è
lui festeggia Natale due volte, diciamo, in linea di massimo.
Sì, la sua nascita e la nascita di un altro e
un
si lancia nella neve, tra
lui,
l'altro.
Esatto.
E si lancia nella
no,
neve.
Beh, scherzi a parte, però io Ibrahimovic, contrariamente a quello che ci scrive il nostro amico Gerardo, nella mia squadra ce lo metterei
Mamma
volentieri
mia.
Perché è un
diciamo
è
che Ibrahimovic e Ronaldo
ecco,
non potrebbero
diciamo,
coesistere però...
incompatibilità di divinità nella stessa squadra, diciamo, quindi uno solo dei due
ci
però
sono troppe feste da santificare poi lascia
esatto.
Stare
va bene così
che non
o
è
uno
caso.
O l'altro, però diciamo che ovviamente Ronaldo lo mettiamo su un gradino superiore, la sua storia dice questo, però un gradino sotto c'è Ibrahimovic e pochi altri, insomma.
Forse fosse stato meno indisponente, come ha detto il nostro ascoltatore, avrebbe vinto molto di più Ibrahimovic.
Più che altro avrebbe messo radici da qualche parte, perché invece in questo modo ha girato tutto il mondo, magari gli è piaciuto anche così e l'ha fatta apposta, chi lo sa, però in linea di massima non è un giocatore bandiera Ibrahimovic, è un giocatore che ti fa vincere tante partite, però non è quello che mette radici in un posto.
Le 20 in punto, noi andiamo di nuovo in pausa, il notiziario e poi torniamo qua ancora un'ora di terzo tempo.
Terzo tempo.
20:06, sempre in diretta, terzo tempo, Giulia Borletto e Gigi Schiffo, i vostri messaggi e anche i nostri ospiti, abbiamo avuto già una buona prima ora in cui abbiamo chiacchierato parecchio, e lo faremo ancora nel corso della prossima, che passeremo insieme per parlare oltre che di partita, perché andremo anche un po' più sul campo parlando sia di Juve che di Milan, parleremo poi anche di mercato. Abbiamo anche ancora qualcosa da leggere e da ascoltare, vero Filippo? Ascoltiamo.
Ciao Giulia e Luigi, sono Enrico da Montalto.
Ciao.
Allora, dopo questi due giorni caotici, proviamo a buttare giù una formazione.
Provaci tu, vai.
Allora, io ancora di più, vista la situazione, Buffon in porta.
Ah sì?
Partiresti così.
Poi dietro Demiral, De Ligt e Bonucci, Danilo a sinistra, Chiesa a destra, Arthur, McKenny, Bentancur, Dybala, Cristiano. Che ne pensate? Buona serata e buona epifania a
tutti. Mi sono fermata al Buffon in porta.
Sì,
nel senso che
colpito.
È la cosa che mi ha più colpito. Lo metteresti domani in campo, Gigi?
Ma nella collezione delle partite da giocare quest'anno ci starebbe bene quella col Milan, però togliere
perché
Cesny.
Pensiamo ancora a quella col Barcellona, forse.
Sì, poi mi sembra che lui quest'anno abbia un po' scelto, giustamente, le partite da giocare. Non so se il Milan rientra in quelle che aveva la possibilità di scegliere, però stiamo a vedere, insomma. Quel punto interrogativo lì mettiamocelo, visto che c'è stato segnalato, nessuno ci ha pensato, in effetti
è la prima volta che effettivamente ne parliamo. Lo vorreste Buffon? Chiediamolo anche ai nostri ascoltatori. 340-54-25-324. Domani potrebbe essere la partita in cui ci si deve fidare più di Buffon che di Szczęsny? Non lo so,
ti però dico, diciamo che giocando ogni tre giorni
ci ha
sempre lasciamo lì il punto interrogativo. Sicuramente giocherà, immagino, la Coppa Italia col Genoa il 13, questo lo mettiamo lì. Non so se deve giocarne una prima per, diciamo,
è vero, deve giocare la prossima
Coppa Italia,
settimana,
magari una prima gliela fa giocare, non so, ci sono Milan, Sassuolo,
c'è Sassuolo.
Inter, poi l'Inter è già dopo, quindi c'è o Milan con Sassuolo, insomma.
Sassuolo anche gli è rimasta un po' indigesta, è un po' di anni fa, quindi
sì,
magari
credo che abbia qualche fruttino anche lì da smaltire.
Tirar fuori. Aiuto. Pino da Torino, li voglio vedere questi, penso parli degli
di chi
allenatori.
Diceva gli allenatori che dovrebbe Pirlo doveva impuntarsi, sì. Non aveva la rosa completa.
Ecco,
insomma.
Senza esperienza, appena assenti da una grande grazie, mi correggi. Vedi come ti esce ogni tanto la vena.
La
vena
sì.
Da prof. Assunti da una grande azienda a imporre qualcosa alla proprietà. Probabilmente qualcuno non ha mai fatto un colloquio di lavoro vero. Questo perché appunto si parlava della mancanza di pugno avuto da Andrea Pirlo nell'imporsi un po' di più in chiave mercato.
A parte
ma
che
io
non
credo
avrebbe
che qualcosa
avuto il tempo,
abbia detto.
Sì, qualche cosa l'avrà detto, però alla fine.
Tipo, credo che Chiesa alla fine abbia spinto tanto per averlo lui.
Lui è anche su Quagliarella, magari una parola ce la mette, o su chi sarà il centravanti, sono i Quagliarella, anzi, anche se insomma la pista sembra particolarmente calda che porta al ritorno di Fabio Quagliarella a Torino. Vediamo, insomma, sicuramente. Uno che inizia nella Juventus, chiamata da Andrea Agnelli, non è che sta lì a sindacare, sa benissimo il parco giocatori che ha a disposizione e con quello fa. Non mi sembra comunque che gli abbiano messo un ferro vecchio a disposizione, cioè una squadra che ha dei limiti dal punto di vista della rosa, ma in Serie A non c'è una squadra perfetta dal punto di vista dell'organico, è semplicemente che c'è qualche allenatore come Pioli e Conte che ci lavora da più tempo e qualcuno che ci lavora da meno e che quindi magari avrà i risultati un po' più avanti, però nessuno degli altri va anche detto a Cristiano Ronaldo, che a volte ti permette di ottenere risultati anche quando stai costruendo la squadra, questo va tenuto in considerazione.
Parlando di questo, infatti, Mario da Rocca San Felice ci dice: ma secondo voi non rischia di bruciarsi Pirlo? Intendo, non rischia di far brutte figure a causa della rosa corta e gente con poca esperienza, vedi Frabotta. Lo chiediamo anche al nostro prossimo ospite?
Dai, chiediamoglielo subito, benvenuto così, tranquillo.
Gianluca Denino, ciao, buonasera. Ben ritrovato.
Buonasera a tutti, grazie a voi.
Ecco, lo chiediamo a te dunque. Secondo te sta rischiando Pirlo di bruciarsi in questo particolare momento a causa proprio anche della rosa corta, come in tanti nostri ascoltatori, come i nostri ascoltatori parlano?
Ma i rischi io credo che ci siano sempre per tutti gli allenatori di bruciarsi, tra virgolette, se non ottiene i risultati. E secondo me lo stesso Pirlo, quando ha iniziato questo percorso, non pensava di partire subito dalla prima squadra e a maggior ragione dalla Juventus. Poi, come dire, l'evoluzione dei fatti l'ha portato a un'accelerazione impressionante e lui si è trovato debuttante assoluto sulla panchina dei 9 volte campione d'Italia, con l'obiettivo di raggiungere il 10° scudetto e conquistare questa Champions, come dire, che è veramente il sogno di tutta la società, che ha investito anche per avere Ronaldo e riuscirci ancora di più. Quindi le aspettative sono altissime. Io credo che ha avuto il suo tempo per imparare anche dagli errori che ha fatto, qualcuno l'ha anche corretto. Non è facile, lui è il primo a sapere i rischi che corre, però diciamo che fino alla fine deve giocarsela, e se la vorrà giocare con le sue armi, cercando, come dire, di portare quella novità che ha voluto introdurre anche nel gioco, questo famoso calcio liquido, no? Che, come ci ha raccontato anche spesso e volentieri Pirlo, l'ha scritto anche nella sua tesi di allenatore, per cercare di ottenere i risultati attraverso quel gioco. Non è facile perché, come tutti gli allenatori debuttanti, commette appunto errori, deve fare esperienza, e il tempo è poco, perché giocando ogni 3 giorni diventa anche difficile allenare una squadra. Quindi sicuramente i gradi di difficoltà sono altissimi, però Andrea Pirlo ha tutte le capacità per riuscire a superare anche le difficoltà che sta affrontando.
Gigi.
Io dico sempre, meglio partire nella Juve con Cristiano Ronaldo che dalla seconda categoria, come ha fatto Sarri. Diciamo che la carriera è un po' più abbreviata in anni massimi. Ti chiedo, Gianluca, visto che parlavi tu di...
Guarda che carino, lo vediamo anche lì.
Di possibilità, insomma, di rincorsa scudetto, il bivio di domani sera direi che è un bivio abbastanza fondamentale, a cui la Juve arriva senza 2 terzini, Cuadrado e Alessandro, con Dybala così perché ha avuto la febbre, Morata fuori causa. Che tipo di formazione ti aspetti? Demiral o Frabotta in linea di massima per la difesa, e poi qualche cambio a centrocampo magari?
Ecco, far la formazione per domani
è la cosa più bella da fare. Guarda, la
tirare i dadi più o meno equivale, credo.
No, considerando che domani mattina,
se qualcuno la prende, mettere... ragazzi, ci sarà un premio.
Sì, esatto. Poi dici, magari domattina salta fuori un altro positivo.
È quello.
Esatto. Il problema è quello, che mai come questa volta, al netto della classica pretattica che può esserci più o meno di una partita così importante, per la Juventus è proprio difficile capire chi sta bene, chi non sta bene, chi può giocare, chi può non giocare. Fino all'ultimo effettivamente c'è questa situazione molto complessa da gestire, che può riservare ulteriori sorprese. Quindi capisco le difficoltà di Pirlo, non è il massimo giocarsi uno scontro diretto, anche se la classifica dice che è più indiretto che diretto, però questo è veramente uno snodo cruciale per la stagione, e lo allargo anche perché comunque poi a stretto giro di posta sostanzialmente la Juventus, dopo il Milan, affronta il Sassuolo, comunque una squadra che ha fatto bene fino a fine 2020, e poi gioca contro l'Inter in campionato, e dopo c'è anche la Supercoppa italiana contro il Napoli, quindi
da gennaio sicuramente. Questo gennaio.
Gennaio è il mese decisivo per la Juve. Certo, arrivarci in queste condizioni non è il massimo, soprattutto pensando lì, veramente, a volte più che la sfortuna, veramente il Covid non è cieco, perché è riuscito a colpire probabilmente nel settore dove la Juventus era già carente a fine mercato, quello dei terzini. Quindi sia Alessandro che Cuadrado indisponibili è una grossa mazzata, soprattutto penso a Cuadrado, che a mio avviso è stato finora, insieme a me, togliendo Ronaldo che gioca un'altra partita, in un altro pianeta, però Cuadrado è stato probabilmente il miglior giocatore della Juventus di Pirlo per continuità e per qualità del rendimento, quindi l'assenza di Cuadrado è molto molto pesante per questa Juve.
Senti, prima un nostro ascoltatore ci ha mandato un vocale raccontandoci la sua formazione tipo per domani, e inaspettatamente è partito da Buffon, ecco.
Infatti, guarda, arriva un voto anche da Sassà da Catania, che vuole
dice,
Superman
vorrebbe
al 100%.
Lui. Infatti per quello che lo chiedo anche a Gianluca, ecco, tu ti immagini Buffon a questo punto magari in campo domani, così per dare ulteriore carica, sicurezza alla squadra, forse, visto che Chiellini non ci sarà?
Ma non
e
credo
ce n'è bisogno
che...
forse.
Ma mi sembrerebbe molto difficile, anche perché io credo che Chesney, come dire, i patti siano stati molto chiari. Chesney comunque ha giocato fino a tutte le partite più importanti, quelle decisive. Buffon fa veramente un po' anche da allenatore in campo, nello spogliatoio, uomo squadra da tutti gli effetti. Poi mai dire mai, poi magari domani Chesney scopriamo che anche lui è positivo al Covid e gioca Buffon, quindi non bisogna mai escludere nulla a priori, però mi sembrerebbe un po' difficile, visto che comunque Chesney ha dato anche a lui garanzie di continuità e di rendimento. Certo, Buffon magari può avere un'altra suggestione, proprio per quanto sta diventando Highlander, no, nelle sue prestazioni, perché quest'anno quando ho giocato è stato veramente
sia a Barcellona, ma no, proprio, anche a Parma ha fatto quella parata all'inizio,
ma anche proprio per quello che dà ai compagni, per
la capacità di guidare la difesa, sì, che non è proprio nelle caratteristiche di Szczęsny. Diciamo, quando c'è Szczęsny comanda qualcun altro la difesa, presumibilmente Buffon si fa sentire di più.
Sì,
ma ovvio,
sai, poi io credo che ogni portiere
ha le sue caratteristiche. Certo.
Anche nel chiamare, magari forse Buffon si sente più con la voce che agonista di vuoti.
E ogni tanto dovrebbe anche un attimino bisbigliare.
Sì, non dire proprio tutto quello che gli viene in mente. Ecco.
No, battuta a parte, però credo però, al netto di tutto, comunque la Juventus abbia alla fine veramente due ottimi portieri in squadra, con due caratteristiche differenti, storie differenti, percorsi opposti ovviamente, però sicuramente in questo momento, certo, adesso giriamo una così, non vi nascondo che un Milan-Juve con Buffon contro Donnarumma,
ma cosa domani mettilo
metti un punto interrogativo almeno. Non potrebbe,
magari si potessero mettere i punti interrogativi nei tabellini,
non si può mettere sbarra,
esatto, le percentuali. Alcuni fanno le formazioni con le percentuali, ho visto.
Tanti problemi.
Senti, ti chiedo invece, a proposito di percentuali, quanto dai di probabilità di ritorno di Fabio Quagliarella, visto che oggi Ranieri quasi l'ha salutato nel modo suo, elegante, senza dir troppo, però insomma ha aperto quasi la porta.
No, ma infatti la notizia è fondata, nel senso che la Juventus, attraverso l'agente di Quagliarella, ha fatto un sondaggio, più di un sondaggio, diciamo così, e Quagliarella tornerebbe, chiuderebbe volentieri a Torino, su questo non ci sono ombre di dubbi, ma non perché vuole lasciare la Sampdoria per chissà quale motivo, ma perché a 38 anni, se ti cerca la Juventus,
dici
dopo
di
quello
sì
che hai dato e ricevuto, ci sta, come fosse veramente. Tra l'altro poi lui alla Sampdoria è stato un ritorno anche, quindi evidentemente c'è nella storia di Quagliarella queste andate e ritorno nella sua carriera.
Anche al Toro, no? Aveva fatto avanti e indietro.
Anche al Toro, esatto, perché ha iniziato
solo al Napoli
Torino.
Non è tornato.
Ma non è potuto, credo. Lì,
e Napoli, ecco, Napoli, ecco, se non è Napoli, ecco, forse proprio la ferita, forse anche più grande per Fabio Quagliarella, per quello che ha rappresentato quella sua storia e la passione che aveva per quella squadra, quindi però mai dire mai, magari a 41 anni gioca ancora nel Napoli, così chiude del cerchio definitivamente.
Basta.
Perché alla fine, scherzando ridendo, ma anche Quagliarella è veramente un, tra virgolette, un nonnetto immortale, cioè
sì, è un altro Highlander anche lui,
da un anno meno di
un altro Highlander,
esatto.
Poi certo uno potrebbe chiedersi, ma la Juventus perché va a prendere uno di 38 anni per il proprio attacco? Però bisogna anche fare un ragionamento di un'altra natura. La Juventus sta cercando un attaccante che possa stare in panchina e tra virgolette non dare fastidio, come, così come Buffon non dà fastidio tra virgolette a Szczęsny, e soprattutto la crisi da Covid ha colpito tutti, quindi grandi spese sul mercato non ce ne sono, piuttosto si spendono quei soldi per i giovani, ma questo è un altro discorso. Nell'immediato, a gennaio raramente si fanno grandi affari, allora se c'è l'esigenza di colmare un vuoto, quindi Quagliarella è un profilo che ci sta benissimo, così come Pellè, ma che secondo me io prenderei più Quagliarella che Pellè, ma questa è una mia,
ma anche perché è più pronto, no, Quagliarella, pronti via, i gol li continua a fare, non è che
Pellè non gioca in Italia da anni,
ha giocato in Cina prima, che non è proprio
esattamente. Sì, no, Pellè è anche più giovane, quindi come dire,
e tra l'altro arriva da Dubai, dovrebbe fare anche la quarantena, quindi
c'ho qua.
Vabbè, ma lì basta il doppio tampone, poi un po' di controllo, quindi ormai abbiamo visto che le regole permettono anche di accelerare giustamente le quarantene per i cacciatori professionisti, altrimenti sarebbe un danno nel danno quello. Però certamente Quagliarella è una pista fondata, quindi vedremo come finirà.
Vedremo.
Non è da escludere quindi un suo ritorno, anche clamoroso, certamente, perché credo che mai la Juventus abbia comprato un giocatore di 38 anni nella sua carriera, quindi sarebbe veramente un unicum anche da quel punto di vista.
Un'annata veramente veramente speciale questa. Grazie Gianluca Odenino.
Grazie a voi, buona serata.
Buon lavoro, ciao Gianluca. Grazie Gianluca Delino della Stampa. Questo era il nostro angolo Juventus. Ora tra poco ci collegheremo invece con Milano direttamente per così appunto farci raccontare qualcosa di più anche di quello che ha poi sviscerato Piori in conferenza stampa. Nel frattempo leggiamo qualcosa, ci dicono: buonasera, non pensate che la situazione Covid Juve sia un po' preoccupante, nel senso che facendo gli scongiuri le positività potrebbero manifestarsi anche la prossima settimana, e anche se noi siamo la Juve, io sarei tentato di far saltare il banco per far capire ai signori della FIGC quanto siano inadeguati.
Santo da Reggio Calabria. No. Allora, intanto la situazione Covid è preoccupante nel mondo, non solo nella Juve, sì. Quindi diciamo che in linea di massima il calcio sì, vive nella sua bolla, tra virgolette, però i giocatori poi vanno a fare la spesa, hanno conoscenze, eccetera, quindi alla fine se lo possono prendere anche loro come gli altri, e quando inizia a girare in uno spogliatoio è più probabile che la cosa si ampli un po'. Però voglio dire, ripeto quello che ho detto prima, la tentazione di dire ah, allora avete voluto fare i furbi col Napoli, adesso facciamo saltare il banco e vi costringiamo a giocare i playoff, potrebbe anche essere una tentazione,
ma la Juve non lo farebbe, non lo
penso
farebbe
che dal
mai.
Punto di vista sportivo sarebbe un peccato, proprio perché la serietà di questo campionato
verrebbe messo veramente in discussione.
È tutto difficilissimo, perché da oggi a domani spariscono i giocatori, poi ti compaiono dopo un mese, poi forse boh, sono di nuovo positivi. Dybala quanto è andato avanti prima di poter essere
tanto
negativo.
Lui è durato veramente gli è andata bene che era tutto fermo, quindi
sì, però
ha avuto,
per dire, ci
però
sono dei tempi...
credo che un mese sia stato, sia uno di quelli che hanno atteso di più.
Esatto, che poi dopo condiziona anche gli allenamenti, perché tipo oggi la Juve non ha potuto fare un allenamento normale in attesa dei tamponi, perché finché non ci sono i tamponi puoi fare solo allenamenti di un certo tipo, non puoi fare la partitella,
sì.
Esatto. E quindi è un po' tutto condizionato, vale per la Juve però vale per gli altri, e quindi siccome tutti sono nelle stesse condizioni è giusto secondo me andare avanti. Spiace, lo ripeto per l'ennesima volta, che il CONI abbia assecondato la richiesta di una società che andava contro a questo intendimento comune delle altre società che compongono la Serie A, tra cui teoricamente faceva parte anche il Napoli, visto che il protocollo l'aveva sottoscritto. Però così è andata, io sono d'accordo con gli altri che non fanno insomma sceneggiate, che vanno a giocare. Il Frosinone, lo ripeto, in Serie B con gli organici ridotti ne mancavano 14, è andato a giocare a Pordenone. La Juve gliene mancano 2.
Come è
non
finita?
1-1.
Ah, vabbè, dai.
Non può non andare a Milano, che tra l'altro è anche abbastanza vicino.
Antonio Vitiello, direttore di Milan News, ciao, buonasera.
Buonasera, ciao a tutti.
Allora, intanto la notizia è che questa sera verrà effettuato un altro giro di tamponi,
certo.
Giusto perché non se sì. Ne hanno mai abbastanza.
Ma quello tutti credo prima della partita le debbano fare, tutte le società. Però,
sì, sì. Sì, o domani no, non lo fanno la sera, lo
la
fanno
sera
la sera
per
la mattina,
sì.
Quindi ovviamente appunto lo capiterà anche al Milan. Ecco appunto, che cosa ci puoi dire ormai a 24 ore esattamente dalla sfida? Il video che ieri ha postato Ibrahimovic, cos'era, così per sorridere?
Sì, sì, era più che altro dire a breve torno in campo, ma non è,
ma
domani, insomma.
Non gli è uscito.
Salterà la partita contro la Juventus, naturalmente per questo problema al polpaccio che gli ha fatto saltare già diverse partite. Non sarà l'unico assente, perché oltre Zlatan Ibrahimovic mancherà anche Bennacer, Gabbia, Salemeker, che secondo me è un elemento molto d'utile per il gioco di Stefano Pioli, e poi Sandro Tonali espulso contro il Benevento. Quindi sarà un Milan comunque con 4-5 assenze abbastanza importanti, dall'altro lato anche la Juve con queste due positività, gli mancano due giocatori più Morata, insomma. Sono entrambe le squadre non al 100%, diciamo così, dal punto di vista dell'organico, però io credo che sarà comunque una bellissima partita, perché il Milan, l'ha detto anche oggi Pioli in conferenza, non guarda in faccia a nessuno in questo campionato, vuole davvero sorprendere e vincerle tutte, e la Juve invece dall'altro lato deve assolutamente recuperare il terreno perso. Quindi sarà il solito Milan che abbiamo visto anche a Benevento, con il rientro di Teo Hernandez, credo che sia la notizia più bella per Stefano Pioli, con Kier, Romagnoli e Calabria in difesa, che si è Krunic a centrocampo, Castiglieco, Çalhanoğlu e Rebic dietro, l'unica punta Rafael Leão.
Quindi è praticamente la stessa formazione di Benevento più o meno.
Sì, a parte
sì,
Tonali.
Mancano
che...
Tonali
sì, sì,
e Dalot, parte... perché Hernandez era squalificato e Tonali poi è stato espulso. Praticamente due cambi, ma
obbligati.
Il resto è tutto uguale. Sì, 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 esatto.
Senti, ti chiedo Antonio, la sensazione che abbiamo un po' tutti in questi giorni è che anche se lo scudetto è sulle maglie della Juve in questo momento, però il vento sia cambiato, nel senso che la classifica del 2020 parla chiaro, la prima squadra in Italia non è più la Juve ma il Milan come punti fatti nell'anno solare, che non dà titoli però insomma qualche indicazione ce la dà. Poi ci sono le serie positive di gol fatti a partita, due nelle ultime 17, 27 risultati utili consecutivi, quel precedente del 4-2 in campionato, che questo volevo chiederti, secondo te è stata un po' la chiave di volta per costruire il Milan che adesso è primo in classifica, cioè quella rimonta lì ha dato quella spinta anche emotiva.
Quindi devono
alla
dirci devono dire grazie alla Juve.
È un po' come quel 2-0 della Juve di Conte a quella di Allegri, secondo me, a inizio stagione.
Sì, che è stata una partita che secondo me ha un po' cambiato forse anche la mentalità del Milan, perché sotto di due gol a San Siro, poi la ribalti 4-2, hai capito che realmente hai le qualità per giocarti il campionato con corazzate come la Juventus, ma io metterei anche la partita con l'Inter, il derby vinto, insomma, sì. È un Milan che sta cercando davvero di, dopo tanti anni, tornare a grandi livelli. L'ho fatto anche un po' a sorpresa, perché non ci dimentichiamo che questa squadra quasi un anno fa, era dicembre, prendeva 5 gol dall'Atalanta, Pioli era sulla graticola, poi è cambiato tutto, è arrivato Ibrahimovic, si è trovato un equilibrio anche all'interno della società, si è dato continuità ad un progetto, forse è quello che è mancato di più al Milan negli ultimi 3 anni, anche 4 anni, quando cambiava allenatori, dirigenti e giocatori praticamente ogni stagione. E poi questa continuità ha portato consapevolezza. Il Milan ora sa di essere una squadra forte, perché ha degli equilibri in difesa, tutti sanno cosa devono fare, anche se mancano giocatori importanti. Il Milan ha giocato un mese senza Kier, che è il leader della difesa, sta giocando da 2 mesi quasi senza Ibrahimovic, Benasser, che è un elemento importante al centrocampo, manca quasi ormai da un mese, insomma. Eppure, nonostante questo sta andando avanti, quindi credo che quella gara contro la Juve, che hai detto tu, il 4-2 a San Siro, è stata una gara che ha dato l'ennesima prova di un Milan molto più competitivo rispetto al passato.
Ecco, siamo in inizio di mercato praticamente, ci sono squadre che si pensa faranno praticamente nulla, così come hanno anche annunciato, vedi l'Inter, sì, anche se non ci credo così a fondo.
Vedi il Real Madrid, per dirne una piccolina, insomma.
Piccolina, che non, non possono più che altro, anche degli altri problemi, però può accadere qualcosa in casa Milan in questo mese?
Ma paradossalmente penso che il Milan sia una delle poche squadre che spenderà sul mercato a gennaio, perché arriverà sicuramente un difensore, c'è questa trattativa avanzata con Mohamed Simakan dello Strasburgo, un difensore classe 2000 che andrà comunque a rinforzare un reparto che molto spesso è stato falcidiato dagli infortuni. Prima ho detto Kier, ma è stato fuori anche Romagnoli, è stato fuori Gabbia, lo è attualmente, quindi è un reparto da rinforzare, e penso che arriverà addirittura anche un centrocampista. Non saranno acquisti come dire di grande
di spessore,
non saranno acquisti di spessore a livello economico, ma saranno comunque acquisti funzionali nell'ottica del progetto Elliott, che mira molto ai giocatori giovani ma di prospettiva, come lo è Tonali, come lo è Benasser, lo stesso Teo Hernández. Parliamo di giocatori davvero di 20 anni, 22 anni, e quindi arriveranno questi giocatori qui. Però in un mercato, ripeto, dove molte squadre non spenderanno, il Milan comunque tirerà fuori, credo, intorno ai 20 milioni per un paio di giocatori. Poi addirittura si potrebbe valutare anche qualche occasione in prestito, in attacco, ma immagino che sia abbastanza difficile. Vedremo negli ultimi giorni, proprio nell'ultima settimana di mercato, se accadrà qualcosa nel reparto offensivo.
Grazie Antonio Vitiello.
A voi,
Milan
buon
News,
lavoro,
grazie,
ciao.
Grazie, buona serata, buon ciao, lavoro Antonio. E buona serata anche a te. Puntualissimi le 20:30, ultimo break e poi ultima parte di Terzo Tempo.
Terzo Tempo.
Le 20:34, quasi 35, ultima parte di Terzo Tempo. I vostri messaggi, perché ne sono arrivati parecchi, anche dei vocali da ascoltare, vero Filippo? Facciamo così, partiamo dai vocali, ascoltiamole uno alla volta.
Ciao amici di Terzo Tempo,
ciao.
Da Gaetano.
Ciao Gaetano.
Ragazzi, domani è decisiva, ma io guarda, preferirei fare 2 pareggi con Milan e Inter e poi fare 13 vittorie consecutive. Cosa ne pensate, ragazzi? Al di là di tutto, dobbiamo dimostrare che noi siamo la Juventus, non siamo i pagliacci, ed è giusto andare a giocare, perché il nostro presidente ha ribadito che noi le regole le rispettiamo. Andiamo a giocare.
Ma certo.
Comunque abbiamo una formazione degna, una formazione che può vincere a Milano, e potrebbe essere il giorno del riscatto, ragazzi. fino alla fine, entusiasmo, questa vittoria serve per entusiasmo.
In macchina,
ragazzi.
Nostro amico, mi piace perché può urlare a squarciagola senza che nessuno dica niente. Entusiasmo, come quello che abbiamo sentito anche dalla sua voce, direi.
Sì, servirebbe una bella iniezione di fiducia alla squadra per dire siamo sulla strada giusta. Più che i due pareggi, adesso servirebbero proprio due vittorie.
No,
però,
no,
me.
Io voglio vincere queste partite, perché ma cosa stiamo dicendo?
Il problema non è tanto che la Juve non possa poi vincere, come dice lui, 13 partite di fila, anche se è molto difficile che succeda quest'anno, però mettiamolo lì. Il problema è la consapevolezza delle altre due. Milan e Inter sono attrezzate per vincere
tante. Le annienti
tante.
Un pochino, se vinci questa partita in particolare.
Il dubbio che la Juve ancora lo scudetto non gliel'ha scucito, mentre se inizia a avere quella sensazione che la Juve è andata, poi loro prendono fiducia e hanno dei giocatori.
Perché alla fine hai ragione, Gigi, se guardi le due formazioni uno di fianco all'altro, mi sembra non ci sia praticamente quasi storia, però...
Sì, la storia la fa l'esperienza, nel senso che il Milan ha più esperienza con lo stesso allenatore, con gli stessi giocatori.
Ma anche all'anagrafe forse...
All'anagrafe sì, ma la Juve quest'anno comunque si è ringiovanita abbastanza. Diciamo che dei giocatori... del Milan giocherebbero titolari nella Juve presumibilmente
pochi.
Donnarumma,
ecco, la stiamo
Hernandez,
guardando proprio adesso,
e che sì, da quelli che, a parte Ibrahimovic che come abbiamo detto per incompatibilità di divinità con Cristiano Ronaldo, però questi tre, Donnarumma, Hernandez,
l'unico
e che, sì,
che
forse
appunto
sì, gli
invidio
altri
è che sì forse in questo momento al
per caratteristiche
al Milan, sì.
Direi di sì. Per caratteristiche è proprio esatto. Manca la Juve.
Che brutta cosa. Altro vocale, vai.
Buonasera Giulia, buonasera Luigi.
Ma buonasera
dalla Svizzera.
Come dalla Svizzera?
Ho sentito buona epifania domani.
Grazie a te.
E vorrei partire dall'argomento quarta punta. Secondo me serve come il pane, indipendentemente dalla qualità del giocatore che andremo a prendere. Ed io accoglierei alla grande un ritorno di Quagliarella. È vero che ha una certa età, però guardate, ovunque ha giocato, ha segnato con continuità e poi conosce l'ambiente Juve. Io lo vedo un po' come il Borriello di qualche anno fa, e dunque con un potenziale contributo importante per
poi
le competizioni
Matri,
che giochiamo, non sono
poche.
Per quei
sei mesi e siamo
per
arrivati
domani sera
via
dico
lontani,
che è ora di vincere uno scontro diretto in campionato e non c'è miglior partita per farlo o per iniziare a farlo. Contro la Lazio e l'Atalanta ci siamo andati molto vicini, però domani speriamo finalmente di liberarci di questa maledizione, ragazzi, perché... Insomma, la Juve che non vince uno scontro diretto in un intero girone o quasi di campionato è un fatto clamoroso, se permettete. Ciao, buona serata e grazie.
Grazie a te, sì, effettivamente sarebbe clamoroso il non veder nessun risultato positivo negli scontri diretti in un intero girone, visto che comunque per adesso sono arrivate con Roma e Lazio soltanto dei pareggi. Perché
sì, anche
vedo
con l'Atalanta, quindi giusto, ormai con l'Atalanta. L'Atalanta consideriamola nelle grandi, perché arriverà, perché tanto arriva, perché si sa che è un diesel, ma quando parte poi non si ferma più, quindi bisogna tenerla in considerazione. Credo di sì, ma più che altro è abbastanza clamoroso che la Juve fino adesso non abbia vinto più di due partite di seguito. Se tu non vinci più di due partite di seguito per volta, è difficile che tu possa lottare per lo scudetto, quindi è questo che deve cambiare.
Sì, anche perché non contiamo quelle di Champions lì, allora
no, di campionato parlavo, sì. Però in campionato se non ne vince almeno, adesso l'Inter è a 8 di seguito, addirittura il Milan 27 partite senza sconfitte, sono queste le serie che ti portano in testa della classifica. La Juve lo sa bene perché nell'anno la famosa rimonta di Allegri ne ha vinte 26 su 28, quindi questi sono i numeri a cui purtroppo tra virgolette la Juve è chiamata adesso, però lo deve fare a partire già da adesso che ci sono i scontri diretti. È vero, con Lazio e Atalanta la Juve c'è andata vicina, una volta un rigore sbagliato,
quella
l'altra
con la
volta
Lazio, che
un regalo
quella
proprio
partita.
Alla fine, però adesso penso che ci siano motivazioni superiori in questo momento della stagione, perché c'è la consapevolezza che questo è proprio il bivio fondamentale che non si può più sbagliare.
Massimiliano da Liverpool non parla più di quanto gli è accaduto ieri, ma risponde un po' a quanto stiamo dicendo anche noi e quanto viene detto anche dai nostri ascoltatori, questa richiesta di non presentarsi a Milano, e invece la nostra risposta è non accadrà mai questo da parte della Juventus. Lui dice la serietà ormai è già in discussione, purtroppo io farei saltare tutto e poi chi è dentro è dentro e chi è fuori perché sarebbero tante le società a sparire e se lo meriterebbero anche. È una visione un po' apocalittica questa.
Allora guarda, purtroppo credo che l'eredità lasciata da Calciopoli nel rapporto tra i tifosi della Juventus e la giustizia sportiva sia irrimediabilmente il rapporto irrimediabilmente compromesso, perché è inutile, cioè non è credibile che i tribunali sportivi in 10 anni non abbiano saputo dare una risposta che anche un bambino dell'asilo saprebbe dare, cioè ma perché una squadra che ha fatto una cosa viene punita e un'altra che ha fatto la stessa cosa viene premiata. Questa cosa neanche agli asili si fa, però nella giustizia sportiva è passato liscio per 10 anni, e quando poi ogni volta si va a discutere con la giustizia sportiva hai sempre la sensazione che possa succedere qualunque cosa. Questo è un po' te lo devi mettere in testa, è così in Italia. D'altra parte sì, però questo è il campionato italiano, la Juve ne ha vinti 9 di fila ed è giusto che la Juve ci stia dentro con tutti i piedi per dare credibilità a questo campionato, soprattutto dico quest'anno che non è in testa, perché sarebbe davvero poco serio secondo me dire no, ci chiamiamo fuori perché non siamo primi, ce la giochiamo ai playoff. No, la Juve deve star lì, se ce la fa rimontare bene, e se no sarà merito degli altri.
Salve ragazzi, complimenti per l'ottima trasmissione, non vorrei fare il gufo, ma adesso il mio timore è che gli altri giocatori risultino positivi. Comunque è importante non mollare, andiamo lì a vincere. Io vedo comunque dei segnali positivi, i giocatori mi sembrano grintosi. Se prendiamo il piglio non ci ferma più nessuno. Un saluto da Nicola da New York, salutiamo anche te e speriamo che il tuo timore non si realizzi, non diventi realtà. Abbiamo il nostro ultimo ospite di questa puntata di Terzo Tempo, Paolo Paganini, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Ovviamente parliamo di mercato con te in particolare, anche perché è arrivata praticamente qualche ora fa questa, non notizia, però sono proprio arrivate delle parole, delle dichiarazioni rilasciate da Claudio Ranieri, ha praticamente così accompagnato Quagliarella sull'autostrada, sulla Gravellona Toce.
Sì, oppure su Barsette facendo poi...
O se passa da Milano,
adesso dipende. Adesso il ponte c'è, può fare la strada
normale.
Sì, ma
no, ormai so, guarda, te lo dico, lo faccio tutte le settimane, conviene la Gravellona.
Sì, ci sta.
Dici.
Ma sai, anche a me risultano queste cose, perché questi contatti che ci sono stati nelle settimane precedenti, è un po' il discorso che si faceva dall'inizio, cioè che questo... alla fine anche per i grandi club è un mercato della serie, non c'è trippa per gatti. Il discorso è che se ora la Juventus sta cercando in qualche modo di piazzare Khedira, sembrava tutto fatto con l'Everton, poi c'è stata questa brusca frenata, poi c'è il discorso che vorrebbe monetizzare su Bernardeschi, e se non è possibile monetizzare con Bernardeschi allora magari riproporre l'idea di uno scambio con l'Atalanta per il Papu Gomez. Quindi alla fine è un mercato molto complicato, perché soprattutto le società non vogliono tirare fuori poi i soldi, secondo me, in questo mercato. Vogliono cercare di riuscire a potenziare la rosa, magari facendo appunto scambio, prendendo dei giocatori in prestito.
Però è qualcosa di fattibile, al di là di tutto, l'idea di arrivare a quella, nel senso c'è sia il nulla osta della società che il gradimento del giocatore a questo punto.
Ma certo, anche perché comunque, voglio dire, c'è già stato Quagliarella, l'ambiente lo conosce, cioè è comunque, sarebbe il coronamento, visto che è un professionista molto serio, di una grande carriera, quella di poter in qualche modo contribuire ai successi della Juventus. E tutto lascia, da quello che so, ripeto, tutto lascia prevedere che la cosa possa andare in porto, anche perché poi la Juventus aveva fatto già altri sondaggi, cioè era partita forte su Milik, perché comunque l'accordo con Milik c'era già da tempo. Il problema è che lì c'è una situazione molto spinosa anche a livello legale col Napoli. Poi c'è stato un sondaggio per Llorente, che comunque era un giocatore che a Pirlo comunque piaceva, però il Napoli in questo momento l'ha bloccato perché vuole capire bene le condizioni, i tempi di recupero di Osimhen, che è stato comunque colpito dal Covid. Mm-hmm. E quindi si è pensato a questa cosa qua, perché comunque Quagliarella, ripeto, conosce l'ambiente, è un professionista molto serio, è integro e quindi può dare il suo contributo.
Ecco, tra l'altro le parole di Paratici di qualche giorno fa avevano messo tutti sulla pista di Llorente, per dire, e sono sempre benvenuti i giocatori che decidono di tornare, invece evidentemente l'identikit era quello di Fabio Quagliarella, che rispetto agli altri, non so se sei d'accordo Paolo, è più pronto subito, nel senso che Quagliarella lo mette in campo domani e ti fa la sua partita,
esatto.
Mentre gli altri, esatto. Llorente non gioca dal secolo, Pelé ha giocato in Cina, poi è sparito, quindi insomma.
Esatto, ma questo era il problema anche per Milik, qualora la Juventus avesse voluto investire dei soldi per prendere Milik o per lo stesso Llorente, perché comunque sono giocatori che non hanno fatto un minuto, quindi comunque devono avere un tempo non solo di preparazione ma anche un tempo, un rodaggio per poter entrare in campo. Quagliarella ha giocato, ha segnato e quindi è assolutamente pronto per giocare.
Senti, ma sarà l'unica operazione che la Juventus farà a questo punto, al di là della praticamente uscita di scena di Khedira, che non è neanche credo rientrato in Italia ancora?
Ma sì, su Khedira il discorso è che lo stanzio, è chiaro che un po' l'ostacolo è l'ingaggio del giocatore, però io credo che alla fine una soluzione la troveranno. E poi c'è in ballo questa situazione, ripeto, Bernardeschi, Papu Gomez, perché comunque Bernardeschi, da quello che so, anche tramite il suo procuratore, ha chiesto di andare a giocare con maggiore continuità in vista dell'Europeo. Mm-hmm. E questo non è che lo può pensare di trovarlo alla Juventus, quindi magari cioè, si può in qualche modo imbastire uno scambio che potrebbe in qualche modo favorire la Juventus o la stessa Atalanta. È vero che c'è una differenza di ingaggio, perché comunque Bernardeschi guadagna 4,5 netti, mentre Papu Gomez siamo intorno ai 3,5, però storicamente i rapporti tra le due società sono sempre stati buoni, quindi se verso la fine del mercato né l'Atalanta né la Juventus sono riusciti a cedere alle cifre che vogliono i due giocatori, potrebbe decollare questo scambio.
Ecco, detto che guardando i numeri Quagliarella ha segnato più di Morata e di Bala messi assieme in campionato, 7 contro 6 per dire, i numeri di questa stagione, non di tanto tempo fa, ti chiedo, insomma, vedendo Milan-Juve, uno dice vabbè la Juve è in emergenza, anche il Milan comunque non è messo benissimo perché gliene mancano 3 o 4 da quella parte, guardando le rose alla fine vai a vedere quali giocatori del Milan giocherebbero titolari nella Juve. Ti faccio fare questo giochino allora, secondo te quali giocatori del Milan giocherebbero titolari nella Juve?
Allora il terzino sinistro Hernández,
siamo tutti d'accordo, sì.
Potrebbe sicuramente giocare, diciamo che Kessié può valere McKennie, quindi diciamo si potrebbe giocare una maglia con lui, poi di altri sinceramente magari diciamo Ibra, perché
Ibra
potrebbe essere un, diciamo così, un bel attaccante là davanti per gli inserimenti di Cristiano Ronaldo o di Dybala, ecco. Io mi fermerei a questi tre.
Anche Donnarumma, dai, mettiamo.
E il portiere,
Ah, lo scambieresti Donnarumma con Szczęsny?
Io sì.
Sì?
Sì, sì. Io la vicenda Donnarumma, tutti dicono che è una vicenda già segnata, nel senso che resterà al Milan, lui stesso ha fatto delle dichiarazioni di un certo tipo, ma io conoscendo Raiola, sinceramente...
Sicuro
sul fuoco che Donnarumma possa essere rinnovare, oppure che come è stata sempre un po' la tradizione della Juventus di avere i portieri della nazionale, io ancora oggi sinceramente un minimo di dubbio ce l'ho sempre, perché l'operazione potrebbe essere, chiaro che sarebbe anche per il discorso delle ambizioni del Milan che sta facendo un ottimo campionato, sarebbe un contraccolpo molto forte, però se la Juventus riesce, visto che c'è distanza ancora da quello che so tra l'ingaggio, cioè Donnarumma guadagna 6,5 netti e il Milan gli ha offerto da quello che so 7,5 per arrivare poi a 8, sono cifre sicuramente molto alte, molto importanti.
Ma la Juventus però riuscirebbe a gestire un ingaggio così in questo momento?
Ma sai, se tu ci pensi anche gli stessi ingaggi di Ramsey e Rabiot sono sicuramente inferiori, però stiamo parlando di 7,5
siamo lì, sì.
E quindi sai, per un portiere come Donnarumma, che è il portiere nazionale dei prossimi 10 anni, è un investimento, sicuramente sarebbe un investimento molto importante, considerando anche che tu andresti a fare ovviamente a giugno una plusvalenza forte con Szczęsny.
Senti, ti chiedo invece ancora una cosa per quanto riguarda sempre il reparto arretrato, perché le dichiarazioni che sono arrivate ieri, se non sbaglio, stamattina, rilasciate, scusate, da Demiral a Fanatik, il giornale turco, hanno così un po' destabilizzato per l'ambiente Juventus.
Questa quella, diciamo, la commentiamo un attimo con Paolo.
Ecco, vabbè, aspetta, fammi finire questo, sì, sennò sì. Poi non riesco. Poi scusa, abbiamo appena
il
nostro Gigi ha appena trovato una notiziola. Ecco, questo malcontento che sembrerebbe appunto essere, a mio avviso, al momento anche abbastanza ingiustificato, perché comunque ha avuto diversi problemi fisici vari, quindi non credo che sia stato tenuto fuori per scelta tecnica, potrebbe portare ad una sua partenza magari non ora ma a giugno?
Ma sapete benissimo che l'ambiente della Juventus è un ambiente assolutamente molto particolare, cioè le regole devono essere rispettate soprattutto quando si parla di dichiarazioni che coinvolgono la squadra, la società. Poi bisognerà anche capire, poi c'è sempre il discorso, no ma sono stato frainteso, no non ho detto questo, quindi poi bisognerebbe un attimo verificare bene come è andata, no, questa intervista.
Sì. Quando vanno all'estero non si sa mai bene
esatto,
come vengono interpretati.
Cioè, da lì poi è chiaro che Demiral comunque ha dimostrato di essere un difensore comunque molto forte, di prospettiva. La Juventus a livello difensivo, oltre a De Ligt, sta cercando anche di riuscire in qualche modo a ringiovanire quel reparto, quindi secondo me, a meno che non ci siano dichiarazioni veramente non solo confermate ma ancora più gravi, io credo che Demiral possa essere un giocatore su cui la Juve punterà anche l'anno prossimo. Alla peggio lo vendono e prendono qualcun altro di uguale valore.
Ecco, guarda, ho aperto adesso internet sul Corriere della Sera di Torino, quindi una fonte direi attendibile, che così recita: Covid, l'ASL è pronta a fermare la trasferta della Juventus a San Siro se verranno fuori altri positivi nelle prossime ore. Questa è la notizia proprio dell'ultima ora che riportiamo questo momento, e quindi siamo di nuovo in serie ASL. A me dispiace, ripeto, per l'ennesima volta che il CONI si sia preso questa responsabilità. Mi auguravo che non fosse la Juventus a prendere per prima questo tipo di provvedimento, o a dover rispettare a questo punto un'imposizione dell'ASL, perché a quel punto la Juve diventerebbe focolaio, quindi per la legge comune, tra virgolette, al di fuori del protocollo di Serie A, i giocatori andrebbero fermati. Ti chiedo se da qui in avanti, insomma, si rischia questo caos, ma la sentenza del CONI purtroppo lasciava aperta questa porta.
Ma sai, è un campionato, lo era già stato l'anno scorso, quest'anno lo è ancora di più, perché viviamo questa situazione d'emergenza già dall'inizio, quindi non mi sembra che adesso, vabbè, i segnali siano, è vero, per fortuna, grazie a Dio, arrivano i vaccini e tutto, però mi sembra una situazione di grandissima incertezza, e questo si riflette anche nel mondo del calcio, è inevitabile, anche perché è uno sport di contatto, siamo sempre lì, e poi bisogna anche capire bene i protocolli, se sono poi quei protocolli comunque che vengono rispettati da tutti, c'è un discorso sottoscritti da tutti con le parti in causa, che va dalla ASL al CONI, alle società, cioè c'è grande, secondo me, ancora confusione, e questo, quando c'è confusione, è chiaro che la situazione non migliora.
Grazie Paolo Paganini.
Grazie a voi,
buon lavoro, buona serata.
Ciao.
Grazie mille per queste conferme anche di mercato. Ecco, vedi quanto comunque i nostri ascoltatori hanno chiesto da ieri, esattamente, molto, molto probabilmente, non si sa, però comunque c'è una buona possibilità che avvenga.
Sì, il dottor Roberto Testi, che tra l'altro qualche volta abbiamo sentito da questi microfoni, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Città di Torino, ha detto che se dovessero esserci nuovi positivi e ci fosse l'evidenza di un focolaio non controllato all'interno della squadra, si creerebbe un problema di sicurezza anche per gli altri giocatori. È chiaro quindi che la ASL, ha concluso Testi,
anche per il Milan a questo punto,
sarebbe costretta a intervenire isolando tutti e bloccando la partenza della Juventus per Milano. Infatti, ribadisco, la sentenza del CONI, dando questa possibilità che le società siano bloccate dall'ASL anche in contrasto con quello che era previsto dal protocollo, ha creato un precedente su cui adesso ogni ASL può aggiungere un nuovo capitolo.
Se il CONI non avesse revocato il 3-0, non avesse revocato il -1 al Napoli, questo in questa occasione secondo te non sarebbe accaduto?
Secondo me sì, nel senso che comunque a quel punto si fa come si è sempre fatto, tutte le squadre, anche con i positivi il giorno prima della partita, sono andati. Il Genoa a Napoli, in quella famosa partita prima di Juve-Napoli, ne aveva un po', poi il giorno dopo ne sono venuti fuori non so più quanti, a un certo punto ne aveva 12, 13, non so più.
Nella settimana successiva alla partita è stato impossibile andare a giocare, infatti.
Però il problema non è se ci sia un focolaio oppure no all'interno della squadra. Il problema è se io ho creato il precedente per cui il presunto, neanche nel caso di Napoli non si può parlare neanche di focolaio, perché erano due, il due non è un focolaio, comunque chiusa parentesi, di un potenziale focolaio, mettiamola così.
Ma Insigne non poteva partire, stava male.
Ho capito, però va bene, non importa. Dicevo, se l'ASL, se viene detto che un ASL può bloccare la partenza di una squadra, e viene riconosciuto dal CONI, quindi dall'entità sportiva, che in pratica disconosce tutte le sentenze precedenti, perché sia il giudice sportivo, sia soprattutto la Corte d'Appello federale, e Corte d'Appello federale è stata molto dura nei confronti del Napoli, parlando addirittura di disabilità sportiva, nel momento in cui tu fai saltare il banco con quel provvedimento di revoca della sconfitta a tavolino e del meno uno al Napoli, tu crei proprio il precedente per cui il protocollo dal punto di vista legale non ha più particolare valore, nel senso che se nel momento in cui poi uno fa ricorso e vince, allora è inutile fare rispettare il protocollo. Questo è un vulnus che si è aperto e che sarà difficilissimo richiudere. L'abbiamo detto il giorno stesso della sentenza del CONI, ripeto, mi spiace che venga fuori per Milan-Juve, perché io sarei sempre per comunque andare a giocare le partite. Può darsi anche che l'AS dica di non partire, la Juve parta lo stesso, perché ci può stare anche questo.
E lì in quel caso cosa succede?
È lì un braccio di ferro tra istituzioni, però se il mondo del calcio è compatto, il problema è che qua c'è il precedente della sentenza del CONI, capisci?
Non
che
so, dà torto alla Juventus Juve. Però a questo punto davvero con la difficoltà nel poi recuperare questa partita, quanto alla fine farebbe comodo rinviarla.
Però questo valeva già da prima, cioè nel momento, ribadisco, il CONI, la Federcalcio si è dato una certa indicazione, non è pazza, sa benissimo che pur forzando un pochino la mano l'unico sistema per arrivare di sicuro alla fine del campionato era quello di dire si va a giocare punto, anche se l'Asti dice di stare a casa. Nel momento in cui tu crei quel precedente e addirittura annulli dal punto di vista giuridico la possibilità di non ascoltare l'Asti, perché questo è stato fatto, tu in pratica CONI hai detto alle società no, voi dovete ascoltare l'Asti. A questo punto tutte le ASL faranno le loro valutazioni giustamente sulla salute pubblica, perché a quel punto diventa un provvedimento di salute pubblica e le società si atterranno. Mi spiace davvero che ci vada di mezzo eventualmente Juve Milan. Per ora non è così, è solo un'ipotesi, perché stiamo parlando di due giocatori, il focolaio è da un
penso monitorale, dai quattro se non sbaglio.
Da tre o quattro in su,
sì,
adesso non so più il numero, comunque sia, bisogna aspettare a capire se vengono fuori. Dopo i tamponi di questa sera che verranno resi pubblici
domani mattina,
altri due giocatori, presumibilmente l'AS dirà alla Juve, non andate.
Ecco, quindi aspetteremo domani mattina.
Una notte insonne.
Avremo questa notte da rivoltarci nelle coperte in attesa di questa notizia. Intanto Gianni da Vallo Lucania ci scrive comunque la sua formazione, visto che noi speriamo sempre di poterla raccontare domani questa partita. Viste le assenze, io per il Milan proporrei un bel 4-3-3 che diventa poi un 4-5-1 in fase difensiva.
E questo mi piace, bravo.
Con Ronaldo punta centrale, Demiral esterno basso, come giocava spesso Barzagli con Allegri.
E questo credo che
Danilo a sinistra, e questo crediamo sia l'unica soluzione possibile. Szczęsny, Demiral, quindi la formazione è Szczęsny, Demiral, De Ligt, Bonucci, Danilo, McKenny, Arthur, Bentancur, Chiesa, quindi Ramsey a riposo, Chiesa, Ronaldo, Kulusevski e neanche Dybala mette.
Sì, forse Dybala lo tiene fuori per le ragioni che abbiamo detto prima della sua febbre, che potrebbe inficiargli la possibilità di giocare 90 minuti. Così è, diciamo, questa è la probabile formazione, con il dubbio appunto se giochi Rabiot o McKennie, perché se gioca ovviamente McKennie centrale, esterno lo fa Ramsey, se invece gioca Rabiot centrale potrebbe fare l'esterno o Ramsey o McKennie, che l'ha fatto
ma
anche
Ramsey ha mai giocato in questo campionato due partite consecutive?
Ogni tre giorni, lì sulle istruzioni di Ramsey c'è scritto non usare ogni tre giorni perché si rompe. Io no, è vero che l'ha tolto un po' prima,
allora
l'altra sera.
Evitiamo. Ragazzi, fuori,
già c'è il Covid,
perderlo,
che fa strage, voglio
no,
dire.
Infatti, perderlo sarebbe veramente veramente impegnativo. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata di martedì 5 gennaio. Domani la Befana, auguri a tutti, auguri anche a Filippo Amedeo in regia, auguri a te Gigi Schiffo.
Auguri a te, non li faccio, che poi pare poco carino.
Vado a fare dei giri questa notte per portare un po' di carbone. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Rimanete ovviamente su Radio Bianconera. Noi ci sentiamo poi domani, speriamo, quindi, per raccontare Milan Juventus. Ciao!
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.